Bene, siamo in onda, come dicevamo, con per questo ricordo, il Nicaragua di ieri e di oggi, come dicevamo poco fa, perché insomma 30 anni dalla sconfitta elettorale, dopo la presa del potere nel 79, 25 febbraio 1990, cade il fronte sandinista. Una sconfitta in qualche modo, nonostante le pressioni che il Nicaragua in quegli anni ha vissuto fortemente, insomma un po' inaspettata. Però volevo chiederti, tu all'epoca stavi in Nicaragua, insomma raccontarci come l'hai vissuta, che è successo, e alla luce anche di quello che sta succedendo, di cui se ne parla pochissimo oggi.
Ok, allora intanto un caro saluto a te e a tutti i compagni e le compagne in ascolto. E diciamo che, dato che non è la prima volta che fortunatamente giusto da questi microfoni si riesce ad affrontare un po' il tema Nicaragua oggi, più che la memoria e i fasti di un periodo sicuramente rivoluzionario nel contesto internazionale, è certo che in questo momento, in questa fase, il Nicaragua appunto è glissato un'altra volta un po' abbastanza nell'oblio, nel silenzio soprattutto. Questo silenzio che, per quanto ci arrivino notizie abbastanza frammentate e molto selezionate, è dato anche dal fatto che, piaccia o no, si è scatenata una caccia all'uomo nell'arco di questi ultimi 6 mesi più o meno, e una caccia all'uomo con una tattica veramente paramilitare a tutti gli effetti, cercando proprio appunto quanti hanno contribuito e hanno lavorato subito dopo le prime manifestazioni ormai dell'aprile del 2018, rispetto appunto alle proteste studentesche, alle mobilitazioni, tra l'altro aumentate esponenzialmente dopo appunto i 25 morti in soli 3 giorni a Managua. E questa repressione è diventata viceversa molto molto mirata, molto indirizzata in particolare ai, diciamo, sobillatori tra virgolette, non tanto esclusivamente nelle città più o meno grandi, quanto soprattutto nelle zone più remote del Nicaragua, quelle zone stesse remote che magari hanno visto in particolare il conflitto armato, la guerra, vuoi la guerra di liberazione o vuoi tutto il percorso della guerra contro gli aggressori, contro la Contras, perdonami, lascia passare il gioco di parole, e in particolare chiaramente anche a tutto quel settore vecchio sandinista che in qualche maniera ha mantenuto vivo, diciamo, il significato stesso della rivoluzione sandinista, e che aveva trovato nelle proteste studentesche, ma sociali in generale, dell'aprile del 18, aveva trovato una continuità oggettiva. Si parla di omicidi selettivi, si parla di massacri di intere famiglie per il solo fatto di essere conosciuti come appunto per aver partecipato alle mobilitazioni, alle manifestazioni, ma anche repressione selettiva per quanto riguarda arresti, e si parla di torture, sparizioni e così via. Questo purtroppo è un po' il quadro molto 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 complesso e difficile da districare nella lettura che viene chiaramente poi sviluppata voi dai media, ma anche purtroppo dalle forze politiche che in questo frangente si stanno ricoalizzando. Dicevi bene, 30 anni fa, nello stesso 25 di febbraio, soltanto alcuni giorni fa, nasceva questa grande coalizione democratica che francamente da una parte si potrebbe pensare a uno sforzo collettivo di riunire le forze, se non antisandiniste, ma comunque forze che hanno partecipato a queste proteste e che avevano in qualche maniera rappresentato in qualche maniera una ipotesi di cambiamento dall'apparato Ortega Murillo, diciamo, no? Facendo breccia tra le sfumature, diciamo, di quanti anche all'interno del governo, delle coalizioni sandiniste, dei vecchi sandinisti, vedevano, diciamo, questa repressione brutale estremamente grave e quindi da fermare in tutti i sensi. Purtroppo chi è che ha e che sta creando questa coalizione sono forze come il Partito Liberale Costituzionalista, che è stato sempre acerrimo nemico dei sandinisti, soprattutto nel periodo, diciamo, comunque costituzionale, però trovandosi chiaramente all'opposizione dei sandinisti. Il Fronte Democratico Nazionale, sostanzialmente il braccio politico della ex Contra, e con i suoi vari caporioni, se non vado errato, includendo pure il famoso e famigerato comandante Zero, Eden Pastora, che ha inizialmente contribuito all'insurrezione del 79, ma che poi ha cambiato radicalmente bandiera, coalizzandosi sia con gli Stati Uniti ma soprattutto con i mercenari, dando vita appunto alla Contra. E poi le formazioni Miskito, cioè indigeni della costa atlantica, degli Atama, altra forza belligerante per antonomasia contro i sandinisti nell'epoca appunto della vittoria sandinista, e la UNAB, che altrettanto è una struttura unitaria, sì, ma che in qualche maniera è principalmente catalizzata dal settore imprenditoriale della Confindustria, diciamo, o almeno parte di essa. Contro questa coalizione soltanto la giornata di martedì si è mobilitato, le squadre, dicono almeno, militari e paramilitari della Polizia Nazionale, hanno bloccato qualsiasi forma di iniziativa, di protesta, anche per la richiesta continua della liberazione dei prigionieri politici, e hanno praticamente militarizzato non solo Managua ma praticamente la maggior parte dei centri dove
delle grosse città, diciamo.
Scusa?
No, dico delle altre grandi città,
dove maggiormente appunto l'opposizione era riuscita, insomma, a sedimentare, diciamo, questa forma di protesta. E certo, hai detto bene, insomma, 30 anni sono passati con tanti compagni, ma veramente tanti, perché soprattutto nella seconda brigata di lavoro che facevamo appunto sempre lì a Mui Mui, più o meno a quasi 400 chilometri da Managua, sparsi un po' per la perduto, diciamo, il centro tra le montagne di Matagalpa, e si realizzò una scuola e successivamente un centro ricreativo dentro il paesino di Mui Mui. E vennero e parteciparono moltissimi compagni a livello nazionale, credo veramente la stragrande maggioranza di compagni non erano romani ma venivano veramente da tutte le parti d'Italia. e proprio in quell'occasione, proprio nel 1990, stavamo ormai concludendo i lavori proprio del centro ricreativo. C'era chiaramente un grande, enorme fermento, chiaramente, di tutta la bancata sandinista, di tutto l'apparato sandinista, anche se era un centro estremamente piccolo, erano circa 300 case in tutto il paese, erano 3-4 macchine, il resto erano cavalli e muli, per intenderci, insomma. E però c'era un grande e positivo fermento per la vittoria del fronte sandinista. Il problema è stato che c'è questo aneddoto particolare, che personalmente, assieme ad altri compagni, stavamo concludendo un enorme striscione che voleva essere anche un pungolo politico in qualche maniera alla struttura del fronte locale, dicendo appunto ganamos ayer, vencimos ayer, abbiamo vinto ieri, abbiamo vinto oggi, lotteremo sempre, perché la grande paura era appunto questa burocratizzazione della rivoluzione, del processo rivoluzionario, e che quindi voleva essere appunto un pungolo in qualche maniera alla realtà del fronte sandinista nelle sue forme più marginali, diciamo, no? Più periferiche. Purtroppo a tarda serata ci rendemmo conto piano piano che appunto non arrivava nessuna notizia, la musica superava la grande, le piccole notizie, e che tutto veniva estremamente dilatato nel tempo, non arrivava nessuna notizia. E nell'arco della notte, improvvisamente ci rendemmo conto che stavamo vivendo il tracollo di un'esperienza rivoluzionaria, credo l'ultima più o meno del XX secolo, in qualche maniera.
Certo, se poi passiamo al XXI, ce ne rendiamo conto che ancora di più c'è stato il tracollo di quell'esperienza, purtroppo, no?
Sì, perché sicuramente da quel momento in cui, e cerco di sintetizzare al massimo perché veramente ce ne sarebbero da raccontare, in quel momento in cui effettivamente, parlando almeno per quello che riguardava la realtà del paesino, anche il vice responsabile del fronte sandinista aveva votato per la 1, la segretaria personale del dirigente sandinista locale aveva votato per la 1, la stragrande maggioranza dei militanti sandinisti, tesserati, giacca e cravatta o fuciletto in mano, avevano votato per la 1. È stata una cosa allucinante, cioè uno non riusciva a capire, non riusciva ad atterrare con il suo proprio immaginario cosa potesse essere accaduto. E chiaramente, logico, all'inizio si parlava di manovre sotterranee, di agenti segreti e di fantasmi. La realtà, subito nella prima mattinata, è stata tragica. Mi ricordo che salimmo con la Jeep, appunto con il dirigente sandinista e altri militanti, e andammo diretti a Matagalpa, e c'era una città spettrale, una sensazione che non riuscirò mai a descrivere, perché effettivamente sembrava il coprifuoco, sembrava che fosse calato il cielo sulla città, non, quasi che non passava nessuno, quasi che chiunque cercava di abbandonare la strada, non si capiva assolutamente cosa potesse essere successo, poteva essere successo, o addirittura se ci fosse stato una sorta di spinta interiore in qualche maniera, no, a capovolgere questa situazione, proprio perché, ripeto, piano piano si capiva che erano gli stessi militanti ad aver ceduto il passo in qualche modo. Ci rendemmo conto del peso e dello spessore della, chiamiamola così tra virgolette, della tragedia quando l'anno successivo partecipammo al primo congresso del Fronte Sandinista e dagli atti delle ultime sintesi politiche, diciamo, ciò che emergeva era paradossalmente che aveva vinto più che Violeta Chamorro, più che l'Unione Nazionale Oppositora, la famosa Uno, eccetera, aveva vinto la voglia di pace. È un po' paradossale che io parli di questo, ma se noi calcoliamo che oltre il 60% del prodotto interno lordo veniva direttamente destinato alla difesa, quindi agli armamenti, quindi a un paese che non aveva mai abbandonato da oltre 50 anni un conflitto armato che aveva dissanguato quel piccolo paese di poco più di 3 milioni di abitanti.
Certo, però insomma, come dire, infatti tendo a stringere perché come dire è un po', siamo arrivati alla conclusione dello spazio di oggi, no?
Sì, a distanza
di 30 anni, appunto, all'epoca quella era una delle motivazioni. Dopo 30 anni il Nicaragua sta peggio di allora, però questa considerazione,
certo.
Questo ti volevo chiedere, insomma, da un punto
dal tuo punto
di vista, come nonostante quello che appunto ci hai un po' raccontato, i tentativi della, quando è tornata al potere il Fronte Sandinista di aprire situazioni eccetera eccetera, però di sviluppo economico, chiamiamolo così, però non mi sembra che ci sia un miglioramento delle condizioni di vita.
Ma guarda, in estrema sintesi, ma non perché voglio insomma con la determinazione e la voglia di infangare la storia, diciamo, no, che implicitamente ci riguarda, no, sia come rivoluzionari ma sia anche per quanti hanno partecipato in maniera diretta o indiretta a quel processo. Però già il fatto stesso che soltanto alcuni mesi dopo esplose quello che poi venne conosciuta storicamente come la Pignatta, cioè forse non tutti sanno che la stragrande maggioranza dei beni dello Stato non erano titolati, non avevano nessuna proprietà, quindi quando non c'era nessuna carta legale, ecco, mettiamola così, dalle automobili agli appartamenti, alle case, ai palazzi e ai varie strutture che indirettamente erano proprietà dello Stato, quindi le linee aeree, le vie di comunicazione e così via. Questo venne diviso letteralmente dal più lesto a accaparrarsi quello o l'altro bene, cioè venne completamente ripartito tra virgolette tra quelli che erano gli apparati del vecchio Fronte Sandinista, e questa cosa appunto crea un'altra immagine, no? Appunto, un'immagine che inizialmente venne spiegata dicendo che, dato che ormai il crollo del muro di Berlino, la chiusura dell'esperienza sovietica e così via, aveva chiaramente portato all'ulteriore isolamento i paesi satelliti, chiamiamoli così tra virgolette, che quindi non c'era più il foraggio tra virgolette per il Nicaragua così come altri paesi, c'era necessità di mantenere una capacità economica che permettesse la ricostruzione, diciamo, di quel passaggio istituzionale che aveva creato la rivoluzione. E però ahimè dei 9 comandanti rimase appunto giusto Thomas Borg e Daniele Ortega, mentre gli altri se ne stavano tranquillamente in panciolle, includendo addirittura gente che era andata poi a partecipare o a studiare, tra virgolette, negli stessi Stati Uniti, il demonio in persona.
Bene, io penso, insomma, sicuramente avremmo tanto altro, ma voleva essere veramente uno sguardo partendo da ieri per arrivare fino a oggi, quindi ti ringrazio per, insomma, anche la capacità di averci raccontato, no? Cos'erano gli anni anche prima del 90, come si è arrivata alla sconfitta il 25 febbraio del 90, e magari invece un'attenzione aperta la manterremo su quello che avviene oggi a distanza di 30 anni.
È necessario non solo chiaramente né per il Nicaragua e né soltanto per i sandinisti, tra virgolette, doc, ma è opportuno e necessario per chiunque supponga di avere la necessità di cambiare questo cazzo di mondo e quindi di porsi tante domande e capire quali possono essere le vere tattiche, le vere strategie per ottenere questo, chiaramente partendo anche dalle grandi, enormi, incontenibili sconfitte.
Certo, quindi una riflessione critica è dovuta. Grazie. E buona serata.
Ti ringrazio molto e grazie.